Insomma, ecco. Degli edifici sparsi, come dicevo prima, i beni culturali ci hanno chiesto di inserire dentro la presenza di interesse nella 941. E su Ronchi, sull'handicap, l'handicap mi preme evidenziare come la provincia, noi avevamo scritto un'area campeggio perché l'idea era quella di costruire delle casette, di avere un po' l'edificio polifunzionale, e la provincia ci ha chiesto, lavorando insieme, ci ha detto no, secondo me se fate area campeggio, cioè, vi limitate troppo a quello che l'handicap può fare, allora vi chiederei di tornare dove eravate prima, cioè struttura per servizi, non citare ovviamente che è scolastico ma civile amministrativa, perché facendo così avete maggiore libertà anche nel lavorare in deroga, perché siete come comune che decide un po' come lavorare, e quindi la miglior risposta che potete dare all'handicap è togliere il campeggio, rimettere l'attrezzatura e i servizi pubblici di prima, ma citando la zona F, quindi la civile amministrativa. Quindi non abbiamo aggiunto altre cose, anzi abbiamo tolto. Invece nel parcheggio di Muravalle è una delle controdeduzioni che chiamerei controdeduzione, nel senso che loro ci chiedevano di ovviare a scavare, diciamo, maggiormente il monte, ma di lavorare un po' lavorando a valle e a monte del parcheggio. Noi abbiamo dimostrato che andare un po' più in su è pericoloso, perché comunque c'è un curvone, eccetera, c'è la visibilità è pochissima, e quindi confermiamo la voglia di lavorare sul retro, ovviamente fornendo uno studio di compatibilità, perché c'è stato richiesto, predisposto in fase di pianificazione e non solo di progettazione, e quindi confermiamo quello che avevamo provato in prima adozione, per dire. E dopo su Ponzolotti abbiamo anche qui ci è stato chiesto lo studio di compatibilità e il fatto del perché lo facevamo in quella posizione lì e non verso il nucleo, e ovviamente la risposta è che il nucleo deve essere il più libero possibile, cioè già le macchine che ci sono adesso possono entrare, ma ci sono privati che ci chiedono di poter comunque parcheggiare all'esterno del nucleo, però era la difficoltà del parcheggio. Allora, come l'avevamo individuato in prima adozione, lo confermiamo in seconda adozione dando una descrizione maggiore e fornendo lo studio di compatibilità. Nei cambi di coltura non mi esprimo oltre, a parte uno dove, ad esempio, il CC22, dove non si capiva perché chiedevamo l'agricoltura in quel punto lì, ma in realtà era perché si voleva confermare una situazione, e qui dico giusto, che dal 1963 è in essere, cioè c'è un uliveto, non è mai stato bosco, e quindi dicevamo guardate, vi forniamo solo le foto e il fatto che il perimetro è quello, e quindi non c'è una fine lavori, ma perché non c'è mai stata l'inizio dei lavori, insomma, ecco, insomma, questo è stato così. E quindi questa era solo una conferma, vedete, insomma, dove viene confermato e dove no. Le norme di attuazione, e sono alla fine, le norme di attuazione non sono state modificate a livello di normativa, a parte qualche aggiustamento, ma che non va a inficiare rispetto all'approvazione della prima adozione. Però mi preme farvi evidenziare questa cosa, che come sempre io quando vengo ad esporvi le cose ho sempre un punto che funziona, sembra fatto apposta, nel senso che se noi guardiamo il piano regolatore articolo 35 del raffronto abbiamo l'articolo e abbiamo i commi che vanno dal 7 al 10. Nel comma 7 è stato inserito un'integrazione che ci hanno richiesto: per tali edifici è inoltre ammesso l'ampliamento della SUN maggiore percentuale 25, ma nel rispetto del volume esistente al 18/11/98. Nella trasformazione, poi, che è un problema informatico, nella trasformazione da raffronto a definitivo non si sa perché il comma 8 è diventato tente al 18/11/98, cioè ha preso le ultime lettere del comma 7. Questo cosa è successo? Che poi il comma 8 è diventato 9, il comma 10 e siamo arrivati all'11. Non è stato inserito nulla, mi preme evidenziarlo, ma mi premeva farvi vedere che comunque quello che invieremo in provincia torna allo stato giusto con il raffronto, nel senso che nel raffronto quello che diventa verde diventa nero. Non si capisce perché al computer voleva aggiungere un comma e se l'è fatto. però la sostanza non cambia. Ecco, mi premeva farvelo vedere, insomma, dopo se qualcuno vuole vederlo a livello cartaceo, insomma, vuole vedere da video che vede meglio, insomma, però c'è solo questo problema tecnico. Se questa cosa poi mi direte che va bene, insomma, io fornirò domani via PEC le due norme corrette, insomma, se poi per presa visione possono essere viste, ma quello che viene fatto è la correzione di questo comma. La sintesi della valutazione strategica dice che comunque quanto è riportato è nel rispetto del quadro già delineato della variante di 2019 e nella prima adozione non sono presenti elementi da produrre effetti significativi sull'ambiente. Io questo lo riporto perché la provincia chiede sempre che nella delibera di approvazione della prima, ma anche della definitiva, venga inserita la conclusione, la sintesi della rendicontazione per velocizzare i passaggi, perché se non la mettiamo ce la chiedono, perché la rendicontazione è fondamentale per poter sostenere quanto è stato proposto. Ecco, quindi questa è più o meno la parte finale. Come tecnico invece, e come ringraziandovi comunque tutti sia per la disponibilità e per l'ascolto, l'augurio secondo me arrivati a questo punto è che come amministrazione lavoriate come avete lavorato fino adesso, sempre prendendo in mano, come diceva prima anche Gatti, il futuro. Ma il futuro che di questa amministrazione mi piace è che mette davanti non ho voglia di, ma la comunità ha bisogno e ha voglia di fare una determinata cosa. E secondo me il fatto che, e si è visto anche dal recepimento di alcune proposte da parte di privati, comunque il fatto che anche la prima adozione sia stata approvata all'unanimità, o comunque c'è anche dal punto di vista del territorio c'è una bella risposta. E quindi il fatto che un'amministrazione lavori al plurale, comprendendo anche il territorio, è solo un valore aggiunto che non si trova spesso girando per. Quindi penso che lavorare insieme sia vincente. E quindi a voi faccio, perché queste sono le cose che noi riportiamo su carta, perché bisogna essere burocratici, però insomma faccio anche i complimenti a voi per come avete lavorato in questo periodo e sopportato noi. Grazie.
Grazie ingegnere, grazie per la bella esposizione sia sua che dell'assessore. Il lavoro svolto è stato enorme, è stato, diciamo, un lavoro di anni. Adesso apro la discussione se qualcuno vuole intervenire su qualche cosa. Scusa.
Sì. Ecco, solo per dire alcune considerazioni, alcune cosette. Allora, intanto un grazie all'architetto Campolongo, un grazie all'assessor Gatti per il raggiungimento finale di questa procedura. Importantissima, io l'ho sempre messa la più importante all'interno di un ente locale. Perché? Perché va a toccare praticamente la pianificazione urbanistica, che di conseguenza è la vita sociale, è la vita commerciale, è la vita economica, è la vita di tutti noi censiti, no? Perciò, ecco, io questo è doveroso che lo faccio. Un bel, diciamo, plauso dopo anche va a tutto il Consiglio Comunale. Quando finiremo la procedura per l'eventuale approvazione, insomma, no? Ecco, anche perché veramente abbiamo diciamo sistemato sotto l'aspetto urbanistico una lacuna proprio urbanistica che bloccava tutte quelle opportunità che ogni censito del comune di Ala poteva avere, perciò grazie. Ecco, adesso lascio a voi la parola.
Consigliere Parmesano, ho chiesto la parola.
Grazie, buonasera a tutti, anche da parte mia. E ringrazio l'architetto per la presentazione, è stata anche molto chiara. Dispiace insomma vedere che tante delle, effettivamente delle proposte poi sono state ritirate dai privati. Beh, comprensibile, nel senso che chiaramente a fronte poi della richiesta della provincia uno deve fare i conti con quello che vuole o non vuole fare. E volevo fare invece un paio di domande all'assessor Gatti riguardo a quello che aveva detto l'incipit che aveva dato inizialmente, che era appunto quei tre punti, no, sul PRG, perché come anche ha detto l'architetto è giustissimo e sacrosanto pensare a progettare un PRG pensando al futuro della comunità, quello che la comunità vuole e di cui ha bisogno, no? E lei ha elencato tre punti che sono il centro storico, l'eliminazione delle barriere architettoniche e poi l'ambiente, che ritengo effettivamente importanti. Però non ho capito se il suo discorso era in generale relativo sia al PRG che poi a questa variazione, o se si stava proprio parlando di questa variazione. E nello specifico le chiedo, ad esempio, per il centro storico, diceva, è un'occasione unica, il polo museale, verissimo. Cos'altro c'è in questa variazione a favore del PRG, nel senso che sicuramente la speranza è che il polo museale possa dare una spinta al centro storico, però non sarà sufficiente, no? Nel senso che insomma, attirare investitori, attirare nuove persone che siano in grado anche di gestire magari delle attività commerciali nuove, eccetera, eccetera, non è banale, e non è che mettendo un museo lì sia sufficiente per... E volevo capire cosa nel PRG è presente per facilitare l'adozione e l'arrivo di nuovi finanziamenti, di nuovi investitori. E stessa cosa sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Sacrosanto, è vero, l'età media sta aumentando, gli anziani aumentano e quindi diciamo che anche ci sono anche nuove problematiche. E a riguardo, quindi, appunto, in questa variazione, che cosa è presente per l'eliminazione delle barriere architettoniche? Grazie.
Sì, grazie. La mia, a dire la verità, era una, non una provocazione, ma diciamo pure un sogno, nel senso che mi piace, come dicevo prima, in questi anni abbiamo messo a posto la normativa, l'abbiamo stabilizzata, l'abbiamo aggiornata, l'abbiamo resa concreta e rispondente a quelle che sono le esigenze che si sono state formulate dai nostri concittadini. Quelle che io ho definito le tre direttrici sono quello che io vorrei, mi piacerebbe vedere sviluppare in futuro su ALA. Però ci sono due condizioni che già nel 2019, ovvero nella variante 2020, sono state modificate proprio riferite al centro storico. Una è quella che si riferisce all'utilizzo degli edifici in centro storico. In passato il 50% degli edifici, ed è già in vigore, degli edifici del centro storico doveva avere un uso esclusivamente residenziale. Adesso non è più così. Adesso, ad esempio, l'avevamo già detto nella presentazione della variante 2020, se un istituto di credito piuttosto che una finanziaria, qualcosa del genere, intende acquistare un palazzo storico e ristrutturarlo dedicandolo completamente ad uffici, lo può fare. Prima non era possibile perché il 50% era dedicato obbligatoriamente a residenzialità. L'altro, per quanto riguarda lo sbarieramento, anche questo qui per carità non è facile da realizzare, ma ad esempio noi avevamo già buttato lì, sempre nella variante del 2020, l'ipotetico collegamento che dal Perlè raggiunge la zona di San Martino, zona di San Martino che grosso modo ha 2.000-2.500 abitanti. Voi sapete che è già sbarierata per certi aspetti, nel senso che facendo via San Martino e poi via San Martino è quella che sale sopra, via... No, Largaioli sopra. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Però c'è un punto in particolare, al di là del fatto che è piuttosto lunga, ma c'è un punto in particolare dove il marciapiede è largo 80 centimetri. E lì è difficile passarci anche con, non dico col passeggino, ma con la carrozzina di sicuro. Noi avevamo pensato, e ce l'abbiamo lì nel cassetto, la possibilità di un collegamento con un ascensore inclinato che dalla zona praticamente del Perlè a ridosso del Perlè collega direttamente la zona del campo da calcio e quindi praticamente sbarriera da tutti gli effetti le due aree. In altre realtà questi interventi sono già stati fatti in altre realtà urbane, intendo dire, e sono ovviamente degli impegni non da poco, perché al di là dell'investimento iniziale, che non è poco, c'è poi tutto l'aspetto gestionale di una macchina di questo tipo. Però in modo particolare è a questo a cui mi riferisco, perché se analizziamo un pochino ALA nel suo complesso, vediamo che lo sviluppo della città è riferito in modo particolare su due piani. Pensiamo appunto alla zona di San Martino, ma anche alla zona del centro storico qua dietro di Villalta, che rispetto al piano della Despar, dove ci sono i negozi, per un anziano è chiaramente un impegno, non è una cosa così da ignorare. E ripeto, queste due condizioni sono già presenti all'interno della variante generale del 2020.
Grazie, assessore.
Sì, giusto, due parole giusto per concludere, quindi sì, di fatto in questa variante ha confermato non ci sono di fatto delle novità su questi punti, quindi prendiamo atto, nel senso è un po' anche il discorso che è stato fatto lo scorso consiglio sul DUP. Inserire nel DUP delle cose che sono già state fatte va bene, però è quasi un incensarsi, nel senso che mi sta bene avere un obiettivo, però quando andiamo a parlare di un DUP come la volta scorsa o una variante specifica come in questo caso, è quasi più importante parlare di quello che è contenuto piuttosto che del già fatto o delle cose future, insomma. Per cui, vabbè, grazie.
Qualcuno? Sì.
Chiedo scusa. Qui posso fare una sottolineatura, nel senso che ha perfettamente ragione su alcuni temi che potevano essere affrontati. In realtà è stata la provincia stessa che, quando abbiamo fatto capire anche cosa poteva essere interessante, prima si parlava ad esempio dell'ascensore inclinato, comunque della possibilità di accedere anche alla zona dello stadio, eccetera, è stata provincia che ha detto: secondo me, visto e considerato i tempi e visto e considerate le varie cose, sistemate le situazioni, perché questa variante qua nasce da sistemiamo le cose che nel 2019 sono rimaste fuori o comunque c'erano degli errori da sistemare, eccetera, vedi cambi di cultura che di solito nelle varianti generali non trovi mai, se non proprio per... Sono state sistemate queste cose. Quei temi lì sono talmente particolari che sono lunghe le cose, tanto che alcune proposte è stata proprio la provincia stessa che ha detto: se avete dei temi principali, magari un accordo urbanistico non vi blocca il piano. Allora, siccome l'amministrazione voleva chiuderlo il piano, allora è stata proprio la provincia stessa che ha detto: guardate, chiudetelo questo piano, e poi ogni tema suo, perché sono temi già il geologico, già sono temi abbastanza delicati, poi ben venga se comunque c'è la voglia di farlo. Sì, sembra una partita persa, ha ragione, perché si poteva fare, però il fatto che si potesse fare voleva dire magari lavorarci altri mesi, sentirsi dire di no, perché poi ognuno deve dire la sua. Ecco, scusate.
Niente, grazie. Qualcuno deve intervenire? Consigliere Mondini.
Buonasera, grazie. Colpisce innanzitutto la mole della documentazione prodotta e resaci disponibile, e fa capire comunque il lavoro sul quale non aveva dubbio, insomma, si basasse e si costruisse tutta questo percorso. Ma colpito anche la quantità di osservazioni proposte sollevate dalla provincia. Io non ho altre esperienze precedenti a queste in queste procedure, e che i tecnici magari dicono che queste possono essere anche leggere rispetto ad altre situazioni, e quindi mi chiedo se in cosa è mancato nella fase della prima adozione, e se si poteva evitare qualche errore di trascrizione, qualche carenza di qualche mi cade l'occhio sulle le aree speciali erano ancora chiamate SIC anziché adesso sono le ZSC, su quelle cose che magari vabbè, possono sembrare sciocchezze, ma sciocchezze non sono, perché possono far capire che non, o far intendere che non c'è stata la dovuta attenzione nella preparazione. E una cosa, vorrei capire poi qual è la fase successiva, al verbale delle osservazioni proposte dalla provincia. Queste controriduzioni che leggiamo oggi sono già state, sono già frutto di interlocuzioni successive, e quindi queste sono già praticamente pressoché accolte, se non, insomma, non saranno, non rischiamo possano essere oggetto di ulteriore rimandi e perdite di tempo. E ultima cosa, tra le osservazioni, l'architetto ne ha illustrate alcune, credo, sono sicuro, non volutamente avrà dato un sorvolo. Vorrei capire quello che riguarda la parte cartodromo, la parte cave, che si parla di riperimetrazione, cave e discariche, giusto perché il tema è importante e credo meriti di essere sottolineato. E beh, questa in sostanza la mia richiesta, grazie.
Ingegnere,
rispondo immediatamente. Grazie, perché la mole, glielo dirò a un altro ragazzo che ogni tanto mi dà una mano e dice: però nessuno si rende conto che c'è dietro un lavoro, grazie. Perché glielo dirò, perché è sempre scontato. E il fatto che ci sia questa grande, la differenza tra noi e la provincia è il fatto che noi abbiamo sotto mano tutto, chi ovviamente verbalizza nella conferenza di pianificazione guarda il suo specifico campo. Quindi ovviamente a noi il fatto che del SIC o del PGUAP eccetera può essere sfuggito, ed è un errore, può essere fuggito, ma soprattutto perché noi abbiamo il compito di valutare tutto e in tutte le normative e tutti i riferimenti normativi eccetera. Loro che prendono la loro parte si dedicano solo a quello, ma siccome negli anni ho fatto parte del servizio urbanistica a Trento, so che è così e so che ho sempre invidiato chi faceva i piani, perché dicevo: però deve avere una testa per ricordarsi tutte le cose, e ho capito che insomma è facile anche dimenticarsele, e su questo si chiede sempre scusa, insomma, ecco. Dopo, sulla mole delle controdeduzioni, parlando anche con Gatti, mi ricordo che quando è arrivato il piano dei centri storici, se non erano 42 pagine, era un poco più, perché ogni servizio, allora noi ci interfacciamo col servizio urbanistica, in questo caso l'architetto Coletti, bravissima, sempre disponibile, molto puntuale nelle cose, anzi a volte quasi troppo riflessiva, perché durante la settimana richiama a dire: guarda che ci ho pensato, forse tipo il piano di lottizzazione Chizzola, forse conviene la riqualificazione urbana perché è più libera eccetera, e sono contento perché lavoriamo. Ovviamente oltre a questo servizio, che lei poi è quella che nel verbale raccoglie tutti i verbali, non posso, però la tutela dei beni culturali ci fa l'osservazione dopo due pagine, ci fa l'osservazione che nelle schede del Malghe non abbiamo messo nella 941 il vincolo, che non sapevamo dalle schede precedenti ci fosse, quindi abbiamo aggiornato, diciamo, quello dei centri storici. Quelle prima ci ricordano tutta una serie di procedure eccetera, che se io le faccio vedere il variante al piano regolatore di Arco, di Rovereto, è sempre quella, perché loro hanno un format che è quello. E mi spiace dirlo, però è anche giusto, perché loro comunque ci ricordano tutta una serie di cose. E la stessa cosa vale anche per altre situazioni. Dopo, anche noi quando sono arrivati ci siamo un po' spaventati, perché pensavamo di aver fatto le cose bene, non sembra vero. In realtà dopo ogni servizio magari, prima mi ha chiesto... Ogni servizio per un caso specifico dà le sue considerazioni, quindi per una variante 44, 07, eccetera, troviamo la stessa definizione per ogni servizio due o tre volte. Quindi di queste pagine in realtà saranno una ventina, perché poi il PL8 fanno due pagine che dicono sì, abbiamo capito, eccetera, ma forse c'era una strada che è in agricola del PUB, quindi non può essere messa dentro, ci danno una definizione, e la conferenza di servizi dice guardate che però forse invece che fare uno studio di compatibilità per ogni variante potreste farne uno della Vallagarina generale, capito? Però per dire questo, insomma, si esprimono, ma è anche l'occasione che hanno per esprimere, insomma, per lavorare, insomma, per esprimere le varie cose. E i riferimenti delle cave, eccetera, allora, da quel punto di vista lì non abbiamo modificato niente, abbiamo solo recepito, per dirle, Valfredda, no, non ce l'ho qua sotto, mi sembra, la M5, noi avevamo M5, A, B, C, D, E, F, l'APA ci aveva chiesto di considerare una parte di bosco, nella valle, ecco, l'APA ci aveva chiesto, la C e la D, di considerarli area di scarica, perché andando su perimetralmente era così. Ci hanno chiesto poi la conferenza di pianificazione di togliere questa cosa perché non era possibile ampliare l'area di scarica di per sé. Quindi anche lo stesso servizio che ci ha chiesto una cosa, noi l'abbiamo recepito e ci hanno detto di toglierlo. Quindi ci sono alcune cose. La perimetrazione, quella dove noi andiamo a supportare la perimetrazione, è quella della Bella Moli che abbiamo proprio spiegato in totale. Il resto, cartodome, eccetera, rimane come la prima adozione, come era qui l'ho un po' passata, perché se non aveva una modifica non ve l'ho ripresentata come intanto, però anche per, cioè, professione deontologica, quello che è stato approvato e non viene presentato una variante non è cambiato, ecco, ci tengo a questa cosa. Poi dal punto di vista insomma, che noi oltre alle 40 pagine, insomma, ecco, sono 39 pagine, quindi ne avevano fatte qualcosa in meno perché ne abbiamo aggiunto noi. Certo, anche per noi è stato un impegno dover rispondere a ogni passaggio quello che ci chiedono, però preme evidenziare che se noi guardiamo ad esempio la tutela dell'acqua, del suolo, eccetera, degli agenti fisici, sono due pagine dove comunque parlano e spiegano qual è la loro situazione, che cosa un piano regolatore deve stare attento a visionare, anche perché ci dice che fanno riferimento a delle delibere che noi abbiamo recepito ma che ce li richiamano, e poi alle ultime parti ci dicono guardate che la A e la B, la variante A e B 6 ha un problema, però noi le abbiamo stralciate e quindi insomma, ecco, c'erano queste situazioni. Dopo, tutto sommato, quello che presentiamo alla fine, se si vede, non è tantissimo. Certo, hanno fatto due pagine in merito al fatto che se non abbiamo gli studi di compatibilità non possiamo farli. È un dispiacere anche che il privato dica di no. Però è anche capibile. Già, se fosse stato un dispiacere se l'amministrazione diceva di no, perché non voleva fare gli studi. Ecco, questo piuttosto è una partita persa, insomma. In questo caso, sì. Dopo, insomma, si spera sempre di non sbagliarsi, a volte è vero, capita, ma anche noi ci siamo resi conto, questo, potevamo stare più attenti, è verissimo, ma ho visto che è una prassi, ecco.
Se posso aggiungere, solo perché è anche giusto, confermarlo, sul discorso della riperimetrazione, noi non abbiamo modificato assolutamente nulla sul tema cave, discariche, abbiamo solo recepito quelle che sono le indicazioni che arrivano dalla provincia riferite agli strumenti superiori, che sono il piano cave della provincia, che sono il PUP oppure il PTC. Niente assolutamente di nuovo.
Consigliere Giorgi, ho visto che...
Sì, anch'io voglio ringraziare il lavoro, grande lavoro che è stato fatto, che è stato svolto. E mi sono reso conto anch'io, dato che ho partecipato alla commissione che ha portato anche all'illustrazione qua di questa sera del documento, che si è lavorato con molto impegno e con molta serietà, ecco, indubbiamente. Dopo è chiaro, chi non fa, non falla. In tutte le cose, umanamente parlando, ci possono sfuggire delle cose, ma comunque l'intenzionalità e l'impegno che hanno dimostrato, io veramente li ringrazio per questo, ecco. Per quanto riguarda i contenuti, ecco, mi è molto piaciuto, ecco, la rivalutazione della Lessigna, sicuramente. e questo anche in un'ottica futura, in un'ottica di rivalutazione futura, di anche con prospettive future, aggiornandolo anche i nostri giorni, anche con tutte le attenzioni e all'ambiente e alla sostenibilità delle stesse scelte. Ecco. Chiedevo, ecco, qual è adesso l'iter, cioè una volta che qui approviamo il documento, viene ancora rispedito alla provincia, la provincia dà ulteriori osservazioni, quando è che porremo la parola fine? Io sono ignorante in questo perché è la prima volta che ho a che fare e mi riallaccio con quello che diceva anche il consigliere Mondini. Ecco, grazie.
Scusa. Prego. L'iter, ma io ho dato la parola definitiva proprio perché si spera che sia definitivo, no? Allora funziona così, in realtà è l'ultimo passaggio, quindi questa cosa qua, se vengono recepite le cose bene, se c'è qualcosa che ancora la provincia non gli va, ti chiede proprio lo stralcio lei, ma abbiamo concordato abbastanza quasi tutti i punti con... quelli futili no, però quelli principali, con l'architetto Coletti, insomma, e c'era anche Benedetti in quel caso lì. E non nego che molto probabilmente lo bloccheranno, perché sta capitando che in quelli che stanno arrivando adesso in provincia li bloccano, ma li bloccano non perché c'è qualcosa che non va, li bloccano perché devono avere il tempo, essendo in quattro, di visionarle le cose. Però si spera che non ci siano, cioè in realtà non ci sono controdizioni, c'è solo un parere, questo qua andrà in giunta provinciale, e faranno una delibera e ci diranno bene, sì, no, insomma dopo. Io comunque una volta consegnato, perché noi avevamo l'obbligo entro il 23 di mandare in provincia l'approvazione da parte vostra, dopodiché a seguire mandiamo tutti gli elaborati nei formati che ci chiedono, quindi ci deve essere l'approvazione del GPU, che è questo sistema, che tutto quello che mandi è a posto, poi passa e va tutto su e da lì parte il loro iter. Non so se hanno delle io non so adesso le tempistiche che hanno come 180, come la provincia, come la PAZ, ma però loro sanno già quello che gli arriva, ecco, non è la prima, quindi andranno a verificare attraverso le controdeduzioni che noi abbiamo fatto approfondite, proprio per dire abbiamo fatto queste cose qua, e valuteranno e diranno sì e no, insomma, ecco.
Va bene, io direi, se non ci sono altre, io direi di passare alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Parmesan e Mondini. Grazie. Per immediata eseguibilità, favorevoli? Unanimità. Si può far entrare? Sì. Ah, architetto, grazie di tutto. Grazie ancora del lavoro svolto. Tanti saluti. Sì. Sì, va bene, va bene. Va bene, va bene. Grazie. parola, assessora Speziosi, grazie.
E, appunto, oggi siamo chiamati ad approvare la sesta variazione di bilancio al bilancio di previsione 2023-2025. Per quanto riguarda la variazione della parte delle spese correnti, prevedono maggiori costi del personale delle cooperative dei nidi d'infanzia dovuti appunto alle spese del personale in seguito alla riqualificazione contrattuale operate in occasione del rinnovo 2024 e del nuovo inquadramento. Quindi abbiamo dovuto prevedere la spesa corrente e nello stesso frangente anche una variazione per la copertura di maggiori trasferimenti provinciali di parte corrente riconosciuta appunto a copertura degli oneri relativi all'aumento retributivo. E per un totale di 57.849,98 sull'esercizio 2023. Mentre per quanto riguarda la parte straordinaria, avete un dettaglio riportato in delibera, c'è una variazione sul 2023 di 448.506, sul 2024 per 127.344 e sul 2025 per 2.140. E le variazioni principali riguardano principalmente l'imputazione di l'iscrizione a bilancio dei fondi PNRR che sono stati concessi al nostro ente per i lavori di completamento dei lavori di risanamento conservativo dell'ex convito Silvio Pellico, quindi delle future scuole elementari. E il finanziamento è un importo complessivo di 2.5 milioni e deve essere iscritto per 500.000 sull'anno 2023 che sono già arrivati nelle casse del comune e sul 2024 1 milione, sul 2025 1 milione, perché appunto come sappiamo tutto quello che viene finanziato tramite i fondi PNRR devono essere conclusi entro il 2026. Quindi abbiamo questa imputazione. È importante, era importante fare questa variazione proprio perché questi 500.000 euro sono già arrivati sulle casse. Le altre variazioni nella parte straordinaria riguardano delle diverse imputazioni sempre del PNRR e il resto invece riguarda le deleghe della PAT di cui abbiamo parlato anche nella precedente variazione e abbiamo ricevuto comunicazione dalla provincia di dover sottoscrivere una convenzione per portare avanti le deleghe della PAT e quindi di conseguenza avevamo l'esigenza di dare una corretta imputazione sul bilancio provvisionale 2023-2025. E il dettaglio della variazione lo vedete nello schema riportato e abbiamo ricevuto ovviamente anche parere favorevole da parte del nostro revisore dei conti che ha dato parere favorevole appunto per il mantenimento degli equilibri di bilancio, è stato rispettato il pareggio finanziario nonché gli equilibri di bilancio e quindi rispetta tutti i vincoli di finanza pubblica e quindi possiamo procedere come il solito all'approvazione di questa variazione. Non so se avete domande in merito.
Scusa. Mondini, consigliere Mondini, scusa.
Sarò io.
Scusa, De Rossi.
Grazie Presidente. L'assessore parlava di asili nido. Visto che sono stati citati, volevo sapere se c'è la completa copertura delle richieste per l'accesso all'attività del nido infantile da parte per gli utenti.
Sole? Non lo so.
io avevo prenotato, non so se aspettiamo la risposta. Sì.
Continua Mondini, dai.
Mi rimetto alla volontà della Corte. Osservo appunto, come ha esposto anche l'assessore, con dispiacere che vengono spostate in avanti due opere importanti che si riflettono non certo sulla viabilità quando parliamo di strade, ma sulla sicurezza di chi le percorre, sia come automobilisti che come pedoni, quella che riguarda il collegamento alla Piccante e la zona, la raccordo a sud di Salavalle. E si sposta di un anno e quindi diciamo attenderemo ancora con... Ho capito male? Allora grazie.
Allora, a risposta del consigliere Martinelli, ecco, non è che Mondini, scusa, non è che si sposta di un anno perché com'è che si posso dire? Non si è avuto il momento per o i tempi per perché la procedura va adesso conclusa e dopo facciamo una giunta proprio per concludere. Per avere in convenzione, queste sono le procedure, è l'iter della provincia nei confronti delle deleghe date al comune, dopo facciamo le tre delibere proprio di convenzione e da lì, dalle tre delibere di convenzione, cominciamo, abbiamo la possibilità, una volta viste dalla provincia, di appaltare la progettazione e dopo l'iter che corre normalmente. Non è che si è perso del tempo o non si vuole mettere in sicurezza, magari diciamo che questo è stato anche voluto con molta diciamo come sollecitudine e poi la provincia anche ce l'ha concessa, ma proprio per andare a mettere in sicurezza tutte quelle parti di varianti di viabilità, pur sapendo le tempistiche ragazzi, non è che ecco, non c'è niente di...
Sì. Il sindaco mi sta dando ragione, o meglio, chiarisco il malinteso, non ci siamo capiti, io non ho accusato nessuno di volerlo spostare in avanti evidentemente, ho solo osservato che nostro malgrado, no, un'opera, due opere che avrebbero avuto un effetto importante sul territorio devono attendere ancora un anno, questa è la mia osservazione, non ha alcun non punta il dito verso nessuno, la tranquillizzo, signor sindaco. Grazie.
Grazie. Qualcuno deve intervenire, che poi magari rispondono sia l'assessore che...
Salve.
Consigliere Parmesan.
Grazie, ma giusto una domanda, ma probabilmente non ho capito se ho refuso o semplicemente è un fatto di così... Ma leggendo sia il parere del revisore dei conti che poi il documento successivo che è la proposta di delibera, no? Troviamo i numeri che ha citato l'assessore Speziosi riguardanti appunto nel 2023, cioè ad esempio qui leggo citando: le variazioni delle entrate straordinarie concludono complessivamente nel 2023 per euro 448.000, nel 2024 127.000, nel 2025 2.140.000. Poi sotto nella tabella gli anni che sono riportati non sono 2023, 2024, 2025, ma sono riportati 2024, 2025 e 2026. È voluto, cioè nel senso... ok, perché anche in delibera è così. Grazie.
Assessore.
Scusi, forse doveva intervenire prima Francesca in ordine. Comunque l'ho fatto presente agli uffici, probabilmente non sono riusciti a fare la modifica. Ovviamente stiamo parlando di una modifica 2023, 2024, 2025. Nella tabella, sia in delibera che nella relazione del revisore, c'è la tabella con le date sbagliate. L'avevo fatto presente, probabilmente non sono riusciti a sostituire. Comunque adesso mettiamo agli atti che nella tabella, nel testo, le date sono corrette, viene citato come ho descritto, mentre nella tabella, difatti io ce le ho tutte, pensavo che fossero riuscite a sostituire, per quello che non l'ho fatto presente, ecco, scusate, e adesso facciamo modificare, ovviamente stiamo riferendoci al bilancio previsionale attuale, ovviamente l'altro non l'abbiamo ancora approvato, è in fase di elaborazione. Grazie.
Assessora Prone voleva rispondere.
Sì, ecco, per rispondere al consigliere De Rossi, i numeri in questo momento sono ancora in elaborazione, però dovrebbero essere più o meno una trentina le domande insoddisfatte al momento, sì.
Posso, Presidente?
Scusa, prego, De Rossi.
No, scusa, Assessora Prone, la mia domanda era un'altra, ovvero si riesce a garantire il posto a tutti i richiedenti? La rielaboro. Quanti posti per il nido infantile ci sono attualmente e quanti richiedenti?
Prego.
Allora, ripeto, in questo momento qua non riesco a formulare dei dati precisi perché in questo momento sono in elaborazione, per cui dobbiamo dare modo ai funzionari di finire la raccolta. Per quello che ne so io, in questo momento qui ci sarà sicuramente un esubero di domanda rispetto ai posti disponibili. No, era quello che ho detto, più o meno di una trentina di bambini. In esubero, sì, questa è la fotografia, però provvisoria e parziale, dobbiamo ancora finire il monitoraggio.
Siamo sul bilancio, c'è qualcun altro che deve intervenire? Lo mettiamo in votazione? Scusa.
Ma risponde considerazione personale in merito a questa cosa degli asili nido, congratulazioni provincia, perché se da un lato continui a dire che bisogna dare a garantire qualcosa per incentivare l'aumento demografico e la natalità, dall'altra parte non crei servizi per garantire il fabbisogno che hanno le famiglie, che poi devono rivolgersi a nidi privati che il comune di Ala ha sempre sovvenzionato con la quota parte che viene riservata, garantendo comunque una quota alta rispetto ad altri comuni trentini, ma che per una famiglia media è un costo notevole.
Se siamo nel discorso del punto dell'ordine del giorno, questo credo che vada all'esterno, diciamo, ecco, nelle osservazioni. Però mettiamo a bilancio il secondo punto dell'ordine del giorno, la votazione, scusate, favorevoli? 13, contrari, astenuti, Mondini e Parmesan. Per immediata eseguibilità, favorevoli? 15. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione seconda variazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Ala.
Do una breve relazione di questa variazione relativa all'anno 2023 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Ala. Per quanto riguarda la parte straordinaria, abbiamo una piccola variazione di 250 euro, è dovuta al pagamento del servizio alla gara Trento Bondone a codesto corpo da parte dell'unità distrettuale di Trento. Hanno appunto ricevuto un'entrata straordinaria di 250 euro. Un'entrata straordinaria di 320 euro dovuta ad una maggiore assegnazione di 309 euro per un intervento in A22 carreggiata sud per un incendio auto articolato e 11 euro dovuto uno storno di scrittura della banca per un conto corrente estinto. Per la parte delle uscite straordinarie abbiamo un'uscita di 559 euro per l'acquisto di vestiario e di equipaggiamento e una variazione di 11 euro insomma, per l'acquisto di cartelle e attrezzature varie di servizio. Questa è la variazione e quindi ringraziamo il Corpo dei Vigili del Fuoco per la puntualità nella rendicontazione. Io da contabile parlo della parte amministrativa e quindi sicuramente sono anche troppo puntuali nell'esprimere una variazione anche per questi piccoli importi, sì, e quindi grazie per tutto.
Qualcuno deve intervenire su questi punti? Nessuno? La mettiamo in votazione? Favorevoli? 15 in unanimità. Per immediata eseguibilità? Favorevoli? 15. Ringrazio per la serata. E chiudiamo alle 19:57. Grazie e buonasera.